www.containerradio.it.
Prosegue la nostra serata, il nostro container, come sempre si parla anche di musica in questo caso, e questa sera devo dire parleremo di un brano che ci sta regalando delle grandi emozioni, e lo faremo tra poco con un grande della musica italiana. Stasera parliamo di Callas, il nuovo singolo di Franco Simone e Rita Cammarano, ed è un piacere avere qui con noi il mitico Franco Simone. Benvenuto Franco!
Grazie, buona serata a te e a tutti i tuoi ascoltatori.
Allora, beh, intanto è veramente un piacere, posso darti il tu?
Ma ci mancherebbe, dobbiamo.
È un piacere averti qui con noi a Container Radio per parlare di questo brano in modo particolare. Un brano, come dicevo, che ti sta regalando delle grandi emozioni in un anno che è molto particolare, perché è il centenario proprio della nascita della grande Maria Callas. E che ti volevo chiedere, Franco, qualche aneddoto di come nasce questo brano.
Ma, intanto è stata una simpatica, incredibile coincidenza l'uscita del brano proprio in coincidenza col centenario, perché non l'ho fatto apposta, sinceramente. Il brano l'avevo da moltissimo tempo, io progettavo di scrivere qualcosa sulla figura di Maria Callas, perché mi ha sempre intenerito, sono un grande fan, non solo ascolto, sono uno di quelli che si chiama i melomani, ascolto moltissimo musica classica, in particolare anche la lirica, e poi ho lavorato molto spesso anche in ambiente classico, lirico, con diversi noti, ho duettato per esempio anche con Katia Ricciarelli e poi con Rita Cammarano, quella che viene definita il soprano degli Oscar. Una continuità di lavoro. In passato ho fatto anche con un grande soprano, la grandissima Adriana Mariponte, fece un altro brano. Per cui, tornando a Maria Callas, ho sempre pensato che la sua sia una figura emblematica da studiare, addirittura non solo per la qualità del personaggio, dell'artista, ma anche perché studiando la sua vita si viene a capo, si viene a conoscere quali sono gli splendori e i rischi anche del grande successo, perché lei ha conosciuto i più grandi trionfi, ma ha conosciuto anche la disperazione.
Sì.
La cosa centrale che io racconto in questo brano è che lei sapeva calarsi nei panni di Violetta della Traviata, di Mimì della Bohème, di Lucia della Lucia di Lammermoor, di Rosina del Barbiere di Siviglia, ma non ha mai saputo essere Maria, nel senso mai una Maria serena, tranquilla. Anche i suoi amori sono stati molto travagliati, perché è risaputo che lei si è innamorata una volta del marito dell'amica, che era Giuseppe Di Stefano, a sua volta si è innamorata di un amore impossibile, perché si è innamorata di Pasolini, che notoriamente ha avuto con lei un grande legame affettivo, artistico, però non amava molto le donne da quel punto di vista, solo da quel punto di vista, per carità, perché poi è stato un grandissimo personaggio e ha
certo
amato l'umanità intera. E poi altro grande amore irrisolto è stato quello per Aristotele Onassis, che ha pensato bene, dopo aver esibito Maria Callas, dopo averle detto delle cose tremende, tipo: tu non hai niente, hai solo una specie di usignolo nella gola che adesso neanche ti funziona più. Ecco, dopo queste carinerie ha pensato bene di fare sapere a lei, attraverso la stampa, che aveva deciso di fare un matrimonio molto, molto appariscente, quello con la donna più interessante, probabilmente, almeno dal punto di vista giornalistico, del momento, che era Jacqueline Kennedy. Quindi lei è andata da disperazione in disperazione. Poi il successo crea soddisfazioni, ma crea anche tanta solitudine. Basti pensare non solo a Maria Callas, ma anche a Marilyn Monroe o a Diego Armando Maradona, tutti grandissimi personaggi che tutti abbiamo amato, ma sicuramente l'amore non è servito ad accrescere la loro fetta di serenità.
E quindi veramente, devo dire, poi tra l'altro ne è nata una canzone meravigliosa, ma non deve essere facile raccontare una storia così complessa in pochi minuti di canzone. Qui veramente ammiro sempre i cantautori, perché voi cantautori riuscite a mettere in pochi minuti quelle che sono emozioni che durano tutta una vita.
Ti ringrazio, hai colto nel segno, nel senso che io davvero è una cosa che amo sentirmi dire, perché ho fatto molto esercizio di sintesi. Io sono uno che parla molto, ma credo di dire anche tante cose, sempre in maniera sintetica. Ma questo lo facevo a scuola, quando facevo il liceo classico, ho fatto anche l'autore televisivo e lo facevo anche da autore televisivo, e soprattutto lo faccio quando compongo canzoni.
Certo.
Ho fatto anche giornalista per un certo periodo. Mi ricordo il mio direttore mi disse una frase che mi è rimasta impressa, mi pare attribuita a Voltaire, che diceva, scrivendo a un amico, diceva: caro amico, oggi ti scrivo una lettera lunga perché non ho il tempo di scriverla breve. È troppo facile scrivere cose lunghe, però sì. È molto più lodevole se uno riesce a dire in poche parole le stesse cose, in particolare con i personaggi. Io amo raccontare i personaggi, forse do il meglio di me quando non racconto me direttamente. L'ho fatto con Totò, l'ho fatto con Marilyn stessa, di cui parlavo prima, c'è un altro brano che si chiama Marilyn. Ho fatto una canzone dedicata a Luigi Tenco e la grande soddisfazione che la sua nipote prediletta, la sua carissima nipote, mi ha detto, Patrizia Tenco, mi ha detto: Franco, esattamente quello che io avrei voluto dire a mio zio. E ho appena composto, te lo anticipo, anzi affido al tuo buon cuore la cura di questa canzone che verrà fuori tra un po'. Ho descritto il rapporto tra Claudio Villa e sua figlia Manuela. E credo che anche lì sia venuto fuori qualcosa di... Io ne vado fiero, è venuta fuori una bella cosa. Manuela ha cantato come non mai, forse perché si è riconosciuta proprio, si è emozionata moltissimo e ha cantato in una maniera splendida. Ripeto, la canzone è pronta proprio da ieri sera. Non so quando verrà fuori, ma è questione di giorni, credo. Quindi quando racconto i personaggi, quando apparentemente non parlo di me, anche se ogni volta che parli di qualcosa non fai che parlare anche del tuo modo di essere e di pensare, però mi piace dipingere i personaggi, possibilmente in maniera sintetica. Ho avuto anche la fortuna di avere una partner come Rita Cammarano, che viene normalmente definita il soprano degli Oscar, perché ha lavorato con i più grandi nomi in passato. Intanto fa parte lavora in maniera continua al Teatro dell'Opera di Roma, ha fatto tante opere, tanti recital con i cori, poi non ne parliamo, ha accompagnato tutte le cose più interessanti, e poi ha lavorato soprattutto con il premio Oscar Woody Allen, con l'altro premio Oscar Nicola Piovani, è stata protagonista lirica della grande e meravigliosa opera di Piovani, appunto La Pietà. Quindi io con orgoglio e con piacere lavoro con questa creatura, che è veramente un piacere poi lavorarci, perché è una persona splendida, è umile, si presta moltissimo, si dedica, è una abituata a alzarsi alle 5 del mattino per andare al conservatorio, e ha continuato così per tutta la sua vita, vive la sua arte come una missione, e quindi ci si impegna completamente. Una bella coincidenza è stata anche che lei, mi pare a New York o comunque negli Stati Uniti, un giorno ha avuto il grande piacere, onore ed emozione di indossare proprio gli abiti originali di Maria Callas.
Grande, è un'emozione unica quella, veramente.
Immagino, sicuramente.
Senti, molto bello non solo il brano, non solo l'arrangiamento, le vostre voci, ma anche il video. È una cosa stupenda anche il video che accompagna questa canzone. E qui ti volevo chiedere, dove è stato girato? Dove sono state girate
le
scene?
Allora, guarda, sono diverse le cosiddette location. Noi fanno ridere l'uso dei termini inglesi, per carità, ormai siamo un villaggio globale, però le diverse località in cui abbiamo girato. Obiettivamente la qualità del video dipende molto proprio anche lì dall'applicazione, dal fervore, dalla passione che ci mette lì. È stata lei che ha ottenuto il permesso, per esempio a Potenza, il teatro mi pare, è stato fatto comunque tra Campania, Basilicata e Puglia, Salento. Quindi hai fatto bene, e ti ringrazio di aver citato anche l'arrangiamento, che io trovo splendido. In Sud America viene sempre con me lui, il maestro Alex Zuccaro, parlano di lui come di un nuovo Morricone per l'uso, non per la composizione, ma per l'uso che fa dei colori dell'orchestra, è veramente geniale. Io sono molto grato, lo ritengo uno degli incontri più fortunati della mia vita, perché ci lavoro da 11-12 anni, non so, e vedo che tutte le nostre collaborazioni a me piacciono molto, metto tra parentesi le collaborazioni, certo. Tutte le nostre collaborazioni entusiasmano tutti i personaggi con cui lavoriamo. Parlo di gente come Rita Pavone, che ha fatto Il Giro del Mondo, con la quale abbiamo fatto il brano Ballando sul Prato, che è diventato un successo internazionale, forse anche grazie al fatto che, grazie a Dio, sia io che lei siamo noti, insomma, in molti paesi. E poi con gli Inti Illimani ho fatto un altro brano che mi sta molto a cuore, con Paolo Belli, che è un grande arrangiatore, lui però è stato entusiasta del brano che abbiamo fatto insieme, Come Gira il Mondo, e così via.
Beh, devo dire, in questi anni ci ha regalato delle canzoni che sono entrate nella storia della musica, ma sono veramente dei grandissimi evergreen. E qui ti volevo chiedere, hai appena festeggiato praticamente i 50 anni di carriera, giusto?
Sì, sì, siamo ormai a 51.
51, beh, una cosa fantastica. Qui ti volevo chiedere un po' dal tuo punto di vista, com'è cambiata la musica da quando hai iniziato e come la vedi al giorno d'oggi?
Beh, i grandi talenti ci sono anche oggi, per fortuna. Molto spesso vengono messi in pericolo da certi addetti ai lavori. Perché, per esempio, io vedo alcuni talenti che potrebbero fare repertori bellissimi, invece fanno repertori miseri perché il mercato li condiziona. Se devo pensare, prima ho parlato di grandi talenti, penso a gente come Negramaro, come Marco Mengoni, come Diodato, che sicuramente sono notevoli, come Elisa, grazie al cielo ci sono. Spesso però sento delle bellissime voci che potrebbero fare il giro del mondo sacrificate da repertori miseri, perché si accodano a quello che è quello, il mercato imperante, no? Non si capisce più che mercato sia, visto che i dischi non se ne vendono, però quando si dà troppa retta ai numeri, i numeri possono trarre in inganno. Quando dicono, oh, vedi quello riempie gli stadi, quello c'ha tanti... dico, non vi ricordate che di gente che riempiva ogni tipo di piazza o di stadio, abbiamo avuto anche uno che si chiamava Adolf Hitler, ma non è che questo ha nobilitato le sue gesta.
No.
Per cui, voglio dire, c'è l'effetto Vanamarche, no? Ma Vanamarche è stata la più grande comunicatrice secondo le mode attuali. Non a caso anche la figlia si vanta che quando lei ha fatto Canzonissima o la vendita dei biglietti della lotteria di Capodanno ha battuto ogni record. E quindi poi bisogna vedere che cosa uno vuole nella vita, se vuole solo ottenere quel tipo di successo oppure se vuole lavorare al servizio dell'arte. Adesso mentre parlo mi viene in mente una come Bilba, per esempio, no? Che tutta la vita, anche ignorata spesso da certi mezzi di comunicazione ufficiali, non ha fatto altro che lavorare, migliorarsi sempre, imparare, tanto è vero che lei, che veniva dal popolo, che veniva da una classe così, non in casa sua avessero 20 lauree, è diventata uno dei personaggi più stimati anche dagli intellettuali. Ecco, l'artista secondo me dovrebbe fare così, oppure come la Mina non si svende mai dopo tanti anni, sta lì che ancora adesso so che le hanno offerto, e neanche le parlano i giornali, magari neanche lo sanno, le offrono milioni di euro per vendersi un po' l'anima, e lei non lo fa. Perché? Perché è una che nonostante sa quello che è, sa di essere Mina, sa benissimo la genialità che l'accompagna, e no, gli artisti dovrebbero essere così. Invece oggi, purtroppo, se uno guarda il panorama generale, prima ho citato quelli bravi, i Mengoni, Negramaro, i Diodato, eccetera, ma se guardo il panorama generale è uno squallore, peraltro inesportabile. Ci sono personaggi che si vantano di riempire quegli stadi e che appena arriva alle Alpi non sanno chi siano. Sì. Perché io sono felicissimo del successo di Laura Pausini, che se lo merita, perché ha un grande talento, una bella voce, però credo che potremmo avere tanti altri personaggi che come lei potrebbero andare nel mondo. E invece la domanda tipica, con molto snobismo, quando si parla di successo all'estero, si dice, ma si sa, recentemente anche un giornalista, uno dei più, di quelli più presenti sul mercato, mi ha detto che non significava niente il fatto che io avessi successo in certi paesi, con la spocchia tipica di un paese che si sente ormai orgoglioso di un passato glorioso, perché è indubbio che l'abbiamo avuto, sì, e di un presente misero. Perché oggi la domanda tipica che mi fanno in tutta l'America, per esempio, non è quello che uno si aspetta, è come mai dall'Italia ci arriva così poca musica, mentre prima arrivavano tutti insieme, i Modugno, le Rive Pavoni, Nina, se avesse voluto Nina ma sarebbe diventata la numero uno a livello mondiale, però i nostri, la stessa Giro 5, che ha fatto il Giro del Mondo, Bobby Solo, insomma, ne abbiamo avuti, ma in generale la musica italiana era esportabile. Oggi non lo è più, perché scimmiottiamo quello che fanno all'estero. Noi sappiamo fare melodie che nessuno sa fare all'estero. Normalmente quando in America fanno una melodia come le nostre, vince l'Oscar. Ecco, noi siamo maestri in questo, non a caso discendiamo da Giuseppe Verdi, da Donizetti, da Leo Cavallo, da Puccini, da Rossini, da tutta quella gente lì, non a caso, ma se ce ne scordiamo facciamo solo delle banalità, magari di successo, ma sempre banalità.
E devo dire, sei stato decisamente chiaro e sono perfettamente d'accordo, poi tra l'altro, perché poi vedevamo una volta, per esempio, la musica italiana veniva addirittura cantata, tradotta anche all'estero, cose che adesso sarebbero impensabili.
Sì, quelli che lo fanno, e grazie al cielo faccio parte di quel gruppo lì, si sanno, ma sono molto pochi, insomma.
Senti, per quanto riguarda i live, tu, come dicevamo, sei famoso in tutto il mondo e chiaramente, sicuramente, voglio dire, ci saranno anche dei momenti in cui ti potremo seguire dal vivo. Che cosa stai preparando per quanto riguarda i live, magari per questo inverno o comunque per il 2024 che sta arrivando?
Ma io non ho mai smesso con i live. Di sera, per esempio, se vai nella mia pagina Facebook, proprio in questi giorni ho fatto una partecipazione a un concerto benefico, in questi giorni ho avuto un altro importante, bello, ma ne faccio tanti sempre. Mi dispiace che frequento poco la zona nord-est, la zona nord, perché che se ne dica. Esiste un razzismo in Italia, l'ho toccato con le mie mani, è inutile dire non è vero, non esiste, esiste un terribile razzismo. Io sono molto salentino, sono molto meridionale, ma ritengo che ognuno, perché abbia rispetto degli altri, debba cominciare ad avere rispetto di sé e della sua gente.
Sì.
Tanto perché non si creda che sto inventando, una volta mi ricordo di arrivare a Torino, mi chiesi una camera in un albergo, la signora mi disse che non c'era, che non c'erano camere, è sceso il tassista, ha detto che io ero quello della televisione cantando, è venuta fuori la camera. Un'altra volta a Saint-Vincent c'era una camera che passava per 5 stelle e non c'era neanche il posto per poggiare una valigia. Io ho provato a dire, scusate, ma dove hanno messo la valigia? Ho chiesto di cambiare albergo. La signora, la gentile signora proprietaria, ha detto, ma tanto si vede da dove lei è nato, che lei è un bell'albergo, non l'ha mai visto. Che se ne dica, l'Italia lo è sempre stato, ma sta diventando un paese sempre più razzista. E non si capisce che la qualità della vita nasce dall'incontro, perché ognuno, se vive isolatamente, non rappresenta nulla. Per esempio, io sono molto felice che nelle mie spiagge, mie nel senso dove sono nato, nel Salento, viene tantissima gente del Veneto e viviamo d'amore, d'accordo, ci vogliamo bene, siamo grandi amici, però se non si capisce questo, non si è capito nulla del senso della vita. E purtroppo, ripeto, l'Italia sta diventando sempre più un paese pericolosamente e vergognosamente razzista. E io da meridionale ne faccio anche le spese.
E questo è un peccato veramente, però io spero che ci siano delle belle occasioni per venire ad ascoltarti anche qui in Veneto, magari nel 2024 che sta per arrivare.
Non vedo l'ora. Però dico, non ho mai smesso. A settembre, per esempio, ho fatto dei concerti anche in America Latina. Ho cantato col grandissimo José Luis Rodríguez, che è una specie di Adriano Celentano, ed è nato un grande feeling. Quindi siamo abituati ad andare dappertutto. Però non si sa perché, appunto, in certe zone è più facile, in certe altre no.
Franco,
tanto è vero che c'è la frase abbastanza diffusa, ma quello è bravo sulle piazze del sud, come se a sud fossero gente priva di gusto. Per esempio Napoli, io non sono napoletano, ma Napoli è una maestra, per quanto riguarda lo spettacolo, abbiamo tutti da imparare da Napoli, perché sono tutti personaggi spettacolari, ognuno in maniera diversa, a parte che gente come Edoardo De Filippo, Totò, Massimo Troisi, Pino Daniele hanno toccato il ma non sono artisti come tanti, stiamo parlando delle vette massime dell'arte.
Decisamente. Franco, tu sei social? Ti possiamo seguire ovviamente sui vari canali
come
social?
Come no? Infatti ho pubblicato proprio da poco un video, proprio una cosa fatta, una canzone che mi sta molto a cuore, Apertito Cittu, fatta nel mio dialetto salentino, e l'ho pubblicata proprio pochissimi giorni fa, ma sono tutti i giorni io curo personalmente il rapporto con i social, quindi Facebook, Instagram e Twitter.
Molto bene.
Tutti i giorni, c'è sempre qualcosa di nuovo.
Quindi ti seguiremo e, come dicevo, spero che ci siano anche delle date dalle nostre parti, così veniamo a conoscerti anche dal vivo.
Lo spero anch'io. La vostra è una terra benedetta, bellissima, piena di, cioè, di cose. Vabbè, quando uno dice Veneto, già comincia a pensare a Venezia, che è chiaro che è una delle più belle città, non d'Italia, del mondo intero. È una città dove sembra di vivere una situazione, come si dice, onirica, una situazione da sogno, irreale quella città lì. E poi anche tutto il resto, la varietà, ma anche quel modo di vivere un po' da meridionali, posso dire, sì. Così, questa maniera, così, l'allegria che si stabilisce con un bicchiere di vino, con un incontro, e c'è questa cosa, mi piacerebbe che sempre di più si fondesse e diventasse una cosa generale, non isolata, ecco.
Sì, sarebbe decisamente molto molto bello, speriamo che possa succedere. Nel frattempo, Franco, andiamo ad ascoltare la canzone. Ti chiedo un'ultima cosa particolare, lo chiediamo sempre a tutti gli artisti che andiamo ad intervistare, ti chiedo di autopresentare il brano con un saluto per i nostri amici in ascolto.
Lo faccio come si faceva negli anni 50, io c'ero. Allora, adesso ascolteremo un brano di Franco Simone, interpretato dallo stesso autore, in compagnia del soprano degli Oscar, Rita Cammarano. Il titolo, Callas.
Grazie a Franco Simone e ci sentiamo presto per la prossima canzone.
Bene, grazie a te, a tutti i tuoi ascoltatori e a presto. Ciao carissimo.
www.containerradio.it